questo noto, celebre, conosciuto tratto evangelico. Ha per protagonista una donna, anche lei una povera peccatrice, maschietta, semplice. E Gesù, figlio di Dio, nostro Salvatore, verità purissima, venuto a illuminarci in questo mondo. La domenica odierna, terza, possiamo chiamarla la domenica dell'acqua viva. Già nella prima lezione Mosè fa sprizzare l'acqua dalla rupe per dissetare gli ebrei assetati nel deserto. San Paolo ci parla dell'acqua dello spirito, della grazia, e Gesù e la Samaritana discorrono dell'acqua. Presso il pozzo, presso la fonte, presso il pozzo di Giacobbe, il grande patriarca, parlano dell'acqua, l'acqua viva. Gesù era stanco dal viaggio, figlio di Dio, aveva una vera natura umana come noi, quindi apparentemente nella sua natura umana soffriva fame, sete, caldo, freddo, stanchezza. Gesù stanco dal viaggio, e si sedette lì al pozzo di Giacobbe. Come sarebbe stato bello vederlo, magari Gesù così, è vero? Così, appoggiato sull'orlo del pozzo, che pensava. In quel momento sente uno scalpitio così, saltellante di donna, e arriva quella con la brocca, e Gesù le rivolge una domanda, una preghiera, una richiesta: donna, dammi da bere. Che scena! Da una parte una povera creatura, dall'altra il figlio di Dio che domanda a questa creatura: dammi da bere. E allora noi abbiamo sentito ora il dialogo meraviglioso fra Gesù e la donna, fra una peccatrice e il Salvatore. Come deve essere stato, diciamo, toccante, penetrante, quasi che la donna avesse trovata piano piano in se stessa una fonte di gioia e di salvezza. E difatti, subito corre nella sua città. I samaritani, altre volte l'abbiamo detto, erano una setta ripudiata, una setta eretica per gli ebrei. E Gesù indugia prima con la donna e poi va alla sua città e predica e converte quella povera gente. Abbiamo detto che è la domenica dell'acqua, la gioia, la conservazione, la necessità, l'indispensabilità dell'acqua. Ma noi ci badiamo poco. Gli antichi filosofi, certamente più di uno di voi ricorda, un filosofo celebre, Talete, aveva detto che l'acqua è il principio di tutte le cose. Nella Bibbia noi leggiamo che lo Spirito Santo, appena creato il mondo, aleggiava sull'acqua. L'acqua, anche se chimicamente è costruita degli elementi che noi conosciamo, l'acqua è un elemento misterioso. È un elemento senza il quale non ci sarebbe la vita. Anche nel corpo umano, almeno il 70% è costituito dall'acqua. Quando si disidrata, allora vengono meno le forze. La gioventù è costituita soprattutto dall'abbondanza dell'acqua. Invece noi anziani, i nostri tessuti perdono acqua, diventano rigidi, diventano drizzosi. Invece i bambini sono freschi, i giovani sono scattanti. È l'acqua, l'acqua viva, l'acqua che vive negli organismi, l'acqua creata da Dio benedetto, dal fondo del nulla. E il Signore passa da acqua ad acqua, da quella che è l'acqua, diciamo, naturale, a quella che è il principio della vita dello Spirito, E dice alla donna: non è questione, non si tratta tanto di adorare Dio o nel tempio vostro, diciamo, ereticale, scissionista, o nel tempio nostro di Gerusalemme. Non si tratta tanto di questo, ma di trovare l'acqua dello Spirito, l'acqua della verità, l'acqua che solo io vi posso dare. E infatti Gesù dice: se tu bevessi della mia acqua, non avresti più sete in eterno. Ma Gesù aveva sete e chiedeva l'acqua. E poi capovolge la situazione. Non è più lui che ha bisogno dell'acqua della donna, che aveva cominciato un po' a nicchiare, perché era curiosa, ma la donna ha bisogno della sua acqua. Ecco, così ritorniamo al tema centrale dei nostri incontri domenicali, cioè il mondo soprannaturale, la vita soprannaturale. Il cristianesimo è un nuovo inizio. Gli antichi, prima di Abramo, avevano la religione naturale. Con Abramo comincia una religione divina. Con Mosè questa religione divina ottiene le sue leggi. Con Cristo tutto viene rovesciato. Viene una nuova santa religione per tutti. Non solo per Gerusalemme, non solo per la città di Sicar, la città della nostra donna, della Samaritana, ma per tutto il mondo, per tutti i popoli, per tutte le età, per tutte le culture. È lo stesso Dio Padre, è lo stesso Salvatore Gesù Cristo che ci dà l'acqua che sgorga dalla sorgente eterna. La sorgente eterna è il suo Padre, la sorgente eterna è il suo sangue prezioso che ha dato per noi sulla croce. Quindi, il cristianesimo non è una religione come tutte le altre. E Dio, e guardate che diciamo sempre Dio col D maiuscolo, e il Dio dei cristiani non è come qualsiasi altro Dio delle altre religioni, perché l'unico Dio è il Dio vero. E l'unico Dio vero, ci dice anche San Paolo, anche San Pietro, l'unico Dio vero è quello di Gesù Cristo. Ha ripetuto anche Pascal nel famoso suo testamento della festa di San Clemente. Dice il Dio di Gesù Cristo, il Dio appunto che ha parlato alla Samaritana, che ha questa sorgente, questo Dio benedetto che è sorgente dell'acqua, viva della vita eterna. Come ci viene comunicata quest'acqua viva? Nella Santa Chiesa noi sappiamo che l'acqua viva è la grazia di Dio e ci viene comunicata attraverso i sacramenti. Solo attraverso i sacramenti per noi che conosciamo, che abbiamo questo pozzo di sangue, direbbe Santa Caterina da Siena, che è il cuore di Cristo. Non basta una religione vaga, non basta una religione che seduce una moralità più o meno naturale. Occorre la religione di Cristo, figlio di Dio, perché anche noi viviamo come figli di Dio. La Santa Quaresima ci è data apposta perché riflettiamo, perché ritorniamo in noi stessi, perché ritroviamo il pozzo vero, non quello di Giacobbe, ma quello di Gesù. E qual è il pozzo di Gesù? Il suo cuore. Il cuore dal quale sgorga il suo sangue. Questo sangue che si è santificato e ci ha donato i sacramenti, come dicono i Santi Padri. Quando il centurione con la lancia trafisse il cuore di Cristo, sgorgò acqua e sangue. Quell'acqua e quel sangue sgorgato dal cuore di Gesù rappresentano i sacramenti. Il battesimo, la cresima, la comunione, la confessione, giù, fino al vostro santo matrimonio, compresa la nostra ordinazione sacerdotale, che, come dice Santa Caterina, distribuisce il sangue. Quindi, sì, la nuova religione al pozzo dell'acqua viva, ma non è più semplice acqua, è sangue di Cristo, benedetto e santo, è sangue suo che ci santifica, è quel sangue che noi troviamo e assaporiamo con la fede nel sacramento della comunione. Ma ci pensiamo davvero? Ma siamo convinti o siamo svagolati? Siamo così, insomma. È vero, passiamo di palo in frasca, anche quando siamo in chiesa. Pensierino sul punto più delicato, forse più difficile, di questo tratto evangelico. Gesù, parlando con la Samaritana, dice: ah, non c'è più bisogno di adorare Dio né nel vostro tempio né in quello di Gerusalemme. È un tema costante della predicazione di Gesù, e lo dirà anche davanti ai sommi sacerdoti, che io distruggerò questo tempio e lo ricostruirò in 3 giorni. Quindi il tempio reale di Gerusalemme, quello che poi sarà distrutto dalle truppe romane di Tito, sì, durante l'epoca stabilita da Dio era importante, ma verrà un tempo in cui non sarà più importante. Tant'è vero che i pagani riusciranno a distruggerla. Chi va a Gerusalemme vede ancora le rovine del Tempio. Chi vi parla non è stato. Spero di vederlo dal Paradiso. Ma che significato ha questa osservazione decisiva di Gesù? Per questa sua osservazione verrà condannato a morte. L'accusa sarà: vuole distruggere il tempio della nostra religione, eccetera, quindi è degno di morte. Cosa ha voluto significare Gesù con questa frase, non solo audace, ma, perdonate, dobbiamo dire l'espressione giusta, con questa frase blasfema: non è necessario adorare Dio né nel vostro tempio né nel nostro. Ci sono interpretazioni un po' ereticali. Cioè, che l'importante è avere la coscienza e pensare a Dio e anche avere una religione. Così, vivere da uomini da bene, non è questo che intendeva Gesù, ma intendeva appunto la religione pura del suo padre, che lui era venuto a portare, che era la nostra religione cristiana, per la quale sono morti gli apostoli e i martiri. Hanno rinunziato alla vita di questo mondo tanti santi, tante vergini, tanti buoni cristiani, per stare attaccati a Cristo. Ecco quindi che Gesù non vuole negare l'opportunità dei templi per pregare, ma vuole distinguere l'accidentale dal sostanziale. Se io vengo in chiesa semplicemente così, per una cerimonia, per abitudine, così perché non mi credono un miscredente, non basta, che può diventare un atto di ipocrisia. Alle volte qualcuno riesce a pregare meglio in casa sua che non in una chiesa dove forse si fa troppo chiasso, in una chiesa dove forse qualche volta, non scandalizzatevi, è una seconda volta, qualche volta qualche prete dice delle stramberie, dice delle cose più o meno contro la fede. Ah, non ci mica niente da meravigliarsi, eh? Abbiamo avuto nella Santa Chiesa tante eresie. Ecco, quindi, qui il Signore ci indica che il fondo del cuore va santificato, che l'essenza della nostra libertà va raddrizzata, che l'impeto della nostra persona deve collocarsi in Lui. Quindi il primo tempio, eccolo, il primo tempio è il nostro cuore, è la nostra libertà, è la nostra intelligenza, è con questa che dobbiamo inginocchiarci, pregare, sospirare, amare, essere con Dio. Che Dio si è comunicato all'uomo già all'inizio, facendoci a sua immagine e somiglianza. Poi, come dicevamo all'inizio, si è comunicato con Cristo, col suo sangue e col suo corpo, coi suoi sacramenti. Ecco il vero tempio di Dio. Ecco la prima origine della dignità dell'uomo. Abbiamo visto anche in questo Vangelo, così pittoresco, così bello, ingentilito dalla presenza di una donna, la quale ha avuto la fortuna di parlare da sola con Gesù. E voi, Signore, cosa paghereste di essere a 4 occhi con Gesù? Gesù, dimmi, mi salverò? Scommetto che fareste questa domanda. è più o meno la domanda che ha fatto la samaritana. Ecco quindi, quello che esige da noi la religione, sì, dobbiamo naturalmente mostrare che apparteniamo alla Chiesa di Gesù, dobbiamo confessare la nostra fede, ma l'essenza, diremo l'impegno radicale, non è nelle cose puramente esteriori in quanto esteriori, ma in quanto queste cose rivelano il proposito, la purezza, l'impeto di amore che c'è nel nostro cuore. Preghiamo la Madonna, la Santissima nostra Madonna, a cui ci richiama questa poveretta. Aveva fatto 5 divorzi. Il mondo è sempre stato uguale. Eppure siede umile alla scuola di Gesù. Quindi non bisogna dire Gesù perdona il divorzio, Gesù perdona le divorziate, i divorziati. No, Gesù perdona ai pentiti che lasciano il divorzio. Difatti i divorziati, se si pentono, se lasciano quello che devono lasciare, la Chiesa li accoglie come accoglie tutti i peccatori. Ecco quindi, è un tratto evangelico commovente, dolcissimo, che ci fa capire proprio il fondo del pozzo di amore di Dio. Dio è un pozzo di amore. Gesù da questo pozzo ha tratto il suo sangue e noi ne partecipiamo con la nostra fede e con i sacramenti della Chiesa. La Madonna Santa, appunto, lei è tanto santa e più santa di ogni santo, ci dia questa sete del pozzo di Cristo, la sete del suo sangue, ci purifichi, ci dia quel fremito di purgarci dei nostri peccati, di grattare sodo nella nostra anima e non di alzare le spalle, ma voi che ho fatto? Tutti abbiamo peccato, anche ieri, anche questa mattina. Se abbiamo il coraggio di levare il velo del nostro orgoglio e al di là di questo velo vedere Lui, Gesù dolcissimo nostro Salvatore, Figlio di Dio e consolazione nostra.